Beh, dunque, prima di tutto la definizione che avevo azzardato di sblocca tangenti in realtà rischia di essere già ottimistica, già superata di fatto. A quanto pare le tangenti, lo dimostrano le inchieste che citava prima, le tangenti già circolano, no? già sono fluide all'interno del sistema degli appalti, in particolare tutte le vicende che richiamava chiamano in causa tra l'altro anche appunto il sistema dell'attività di contrattazione pubblica. Di sicuro il decreto che è stato approvato, insomma, con qualche iniziale ritrosia e resistenza da parte del 5 Stelle, approvato ora di recente ad aprile, cosiddetto sblocca cantieri, in qualche modo introduce all'interno del sistema degli appalti alcune zone di ulteriore vulnerabilità alle pratiche di corruzione, ma questo è talmente evidente a tutti gli addetti ai lavori che in qualche modo vale la pena di richiamare le parole, come dire, della massima autorità istituzionale chiamata in causa nella lotta alla corruzione, che è il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone, che ha definito il decreto una autostrada per l'illegalità. Quindi, come dire, ci è andato giù pesante, verrebbe da dire, nonostante di solito tenda a essere piuttosto cauta. Tra le altre cose, appunto, tra i molti punti critici, molti nodi problematici, per usare un eufemismo, di questo decreto, c'è anche il fatto che c'è una esautorazione, c'è una cancellazione di molti dei poteri e delle responsabilità che erano state attribuite proprio all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Di fatto riportando nell'ambito dell'attività governativa i regolamenti di attuazione, tutta una serie di procedure che dovranno governare questo sistema liberalizzato degli appalti. Ora, le criticità sono moltissime, io mi soffermo soltanto su quelle che a mio giudizio forse sono più evidenti, ma in realtà è proprio l'impianto complessivo che a mio modesto giudizio ha una natura criminogena, quindi prepara veramente il terreno per le molte illegalità future che presumibilmente, io spero sempre di essere una Cassandra che si sbaglia, ma che presumibilmente vedremo. Ma il partire da un punto, come dire, ignorato nel discorso pubblico, che secondo me invece è preliminare, cioè questo decreto, fin nella sua denominazione, si basa su una mistificazione profonda. Si chiama sblocca cantieri, ma vorrebbe sbloccare qualcosa che di fatto, dopo l'approvazione del codice degli appalti, invece si andava finalmente, faticosamente, a sbloccare, perché nel 2018 gli appalti pubblici sono cresciuti di circa il 30% rispetto all'anno precedente, quindi era un sistema che faticosamente, dopo la naturale, prevedibile fase di incertezza che consegue all'approvazione di nuove regole, stava andando a regime e adesso viene nuovamente emendato e quindi il rispetto almeno iniziale sarà sicuramente di un'incertezza degli operatori e quindi di un ulteriore rallentamento, quindi c'è una mistificazione di fondo. Di fatto quali sono gli elementi più critici? Bene, alcuni sono stati richiamati, si innalza la soglia di valore piuttosto cospicua, 200.000 euro, quindi praticamente tutti i lavori di manutenzione di tutti gli enti pubblici italiani
per l'affidamento diretto.
Per l'affidamento diretto con una consultazione informale di tre operatori, quindi tre amici, neanche quattro amici al bar, bastano tre amici al bar e si mettono d'accordo e gli affidamenti si fanno così, in grande letizia ed armonia. Poi, questo secondo me è un elemento significativo, si reintroduce come meccanismo dominante, se non esclusivo, di assegnazione di molti appalti il prezzo più basso, quindi non una valutazione complessiva dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di vari parametri, come si cercava di fare col vecchio codice, ma il meccanismo del prezzo più basso, che non è neutro, perché di fatto si è visto che quello che è più vulnerabile poi agli accordi collusivi tra gli imprenditori, che si mettono facilmente d'accordo per concordare le offerte. Tra l'altro proprio il decreto legge introduce un meccanismo folle, ma veramente folle a giudizio degli operatori, di eliminazione degli offerte anomale che di fatto renderà molto probabile o nel migliore dei casi una casualità dell'assegnazione, quindi non vincerà neanche l'operatore che offre veramente il prezzo più basso, o come è più probabile, e lo dimostrano anche le inchieste recenti, un accordo di cartello tra gli imprenditori, che semplicemente si metteranno d'accordo per spartizione legale, ma col prezzo più basso ovviamente si rientra in tutte le dinamiche che conosciamo, di reintegrazione, di difficoltà delle imprese, di recupero dei costi, riducendo le garanzie di sicurezza, di tutela dei diritti dei lavoratori. sì, e questo è un ulteriore elemento di criticità, si allentano i vincoli all'affidamento dei subappalti, che sono la strada maestra attraverso la quale tipicamente le imprese mafiose entrano all'interno del sistema. Quindi, in qualche modo, tutti questi elementi convergono nel disegnare un sistema che vede più probabili gli accordi corruttivi, più facili le intese di cartello, quindi gli accordi tra gli imprenditori che si spartiscono le gare, e più semplici le infiltrazioni mafiose negli appalti. Se vogliamo completare il quadro, perché ancora non basta, possiamo aggiungere un ulteriore elemento di criticità, cioè il fatto che si potrà andare a gara anche con progetti non esecutivi, quindi lasciando alle imprese le possibilità di intervenire successivamente, e tipicamente lo faranno con perizie suppletive, integrazione certo. dei lavori, moltiplicando i costi che la pubblica amministrazione andrà a sostenere, quindi un'illusione di risparmio iniziale destinando alle imprese alla predisposizione dei progetti, che poi di fatto si traduce in una limitazione dei costi e un allungamento dei tempi, quindi i cantieri sbloccati poi non produrranno, c'è da temere, opere pubbliche realizzate, e ciliegina sulla torta, anche questa molto sottovalutata nel discorso pubblico, ma a mio giudizio è un elemento veramente di criticità forte, si reintroduce per legge il criterio che si potrebbe dire ha governato il sistema, il meccanismo della cosiddetta cricca della protezione civile, cioè il fatto che il Consiglio dei Ministri potrà deliberare quali sono le opere da sbloccare attraverso l'istituzione di una figura commissariale che potrà operare in deroga a tutte le leggi e le disposizioni vigenti. Quindi in pratica arriverà un commissario, un subcommissario, ovviamente un cavaliere senza macchie e senza paura, a prova di qualsiasi tentazione corruttiva, che potrà assegnare gli appalti a chi vuole, decidere quello che vuole, privilegiare, quindi un meccanismo che era quello proprio della protezione della cosiddetta cricca, che in qualche modo ha gestito, lo sappiamo bene, la realizzazione delle opere pubbliche più costose nella storia d'Italia diciamo di minore funzionalità, per così dire, che in qualche modo si riproduce su scala allargata, cioè moltiplicato all'ennesima potenza. Quindi ecco, direi un quadro,
questo è il quadro.
Veramente preoccupante, veramente molto preoccupante. Dispiace, con poche lodevoli eccezioni, che non ci sia stata una consapevolezza a livello di discorso pubblico e anche di dibattito politico della gravità di un provvedimento di questo tipo.
Professore, molto chiaro sull'analisi di questo decreto. Io quello che volevo chiedere era questo. Lei, insomma, è uno, possiamo dire, fare piaggeria, uno dei massimi esperti di corruzione politica amministrativa in Italia. Sono ormai più di 20 anni che pubblica contributi su questo argomento. Come inquadra, diciamo, questa, se volessimo fare una breve storia della corruzione in Italia, come inquadra questa fase politica? Sappiamo che ci sono tanti rimescolamenti anche, insomma, rispetto al vecchio sistema dei partiti, e insomma sappiamo le grandi inchieste italiane quali sono state. Secondo lei come si sta riorganizzando e riarticolando questo questo sistema corruttivo, quali sono i canali, come inquadra con uno sguardo un po' più lungo ciò che sta succedendo in Italia, e in ultimo con questo decreto?
Dunque, dal punto di vista, bisogna distinguere chiaramente due piani: quello della matrice profonda, i fenomeni corruttivi come si manifestano di tanto in tanto venendo alla luce con le inchieste giudiziarie come quelle degli ultimi giorni, e quello che è il livello di impegno e di politiche pubbliche di prevenzione e di contrasto dei fenomeni corruttivi, cioè la risposta, la reazione istituzionale a questa realtà corruttiva. Allora, sul piano, per così dire, sotterraneo, salvo appunto le inchieste che di tanto in tanto portano qualcosa in luce, la realtà della corruzione, credo che l'inchiesta che anche di questi giorni, così come la lunga catena di scandali e di vicende giudiziarie degli ultimi mesi e anni, dimostra una sostanziale continuità, cioè un assestamento di fondo della realtà corruttiva che in Italia persiste con forme di radicamento che ci portano a definirla, come è stato detto, sistemica, cioè non occasionale ma frutto di una convergenza di aspettative di molti, o perlomeno di una quota cospicua di soggetti imprenditoriali, di attori politici, di funzionari, non tutti, ci mancherebbe altro, però in alcuni contesti sicuramente attraverso modalità regolate, cioè gestite secondo norme, regole, modelli di comportamento reiterati e continuativi nel tempo, come nell'ultima inchiesta, quella milanese, dove è venuto fuori, hanno detto i magistrati si sarebbero potuti ripetere all'infinito queste condotte, perché erano chiaramente costitutive di un equilibrio. Quindi questa è la realtà della corruzione, non più organizzata a livello centralizzato come negli anni di Tangentopoli, con tanti, per così dire, con tante teste, con tante cabine di regia, ma tutto sommato in realtà che continua a restare strutturata e organizzata in molti contesti di scelta pubblica, all'interno di molti processi decisionali, troppi, diciamo, in modo anomalo rispetto al nostro livello di sviluppo in confronto con altri paesi democratici occidentali. Sulla fase, quindi continuità da questo profilo, sulla fase invece, perché riguarda il livello della risposta politica, la fase che stiamo attraversando a mio avviso è interessante, perché è un po' diversa da quelle che abbiamo conosciuto nei 20, a questo punto siamo già a 27 anni post Mani Pulite, 1992 sì. Mani Pulite, perché dopo Mani Pulite abbiamo avuto un tentativo, una prima fase di qualche anno, tentativi un po' improvvisati di intervento che non hanno portato a nulla, poi c'è stata la lunga stagione berlusconiana che è stata sostanzialmente una stagione di cura omeopatica, cioè da te sono inoculati nel sistema nuovi fattori che hanno determinato un riaggregarsi di questi circuiti, di questi tessuti corruttivi, quindi politiche sostanzialmente pro corruzione, insomma la critica della protezione civile nasce proprio in quegli anni come modello. Poi c'è una fase che comincia col 2012, la legge Severino, che per carità con luci e ombre comunque perlomeno dà il segnale di un cambiamento di passo, cioè si inizia per così dire a fare sul serio, si istituisce l'autorità anticorruzione eccetera, quindi faticosamente si cercano di avviare queste politiche. E adesso è arrivata una nuova fase, verrebbe da dire, che non so come definire, improvviso mi verrebbe da chiamare la fase della schizofrenia. Nel senso che abbiamo un duplice binario, che peraltro corrisponde anche all'equilibrio politico che sta governando, che sta reggendo le sorti dell'esecutivo, con due anime, che da un lato il lato 5 Stelle, per capirci, quello di slogan onestà, di fatto in modo un po' a mio giudizio, anche qui improvvisato, porta avanti, mi viene da pensare alla legge, l'hanno chiamata
lo spazza corrotti, sì,
la denominazione infame perché non spazza proprio nulla, però perlomeno diciamo porta avanti questa bandiera di questo impegno sul versante dell'integrità pubblica, dell'etica pubblica, e anche con qualche risultato, insomma ci sono dei contenuti, non spazzerà via la corruzione, ma qualche contenuto di quella legge è sicuramente condivisibile. E dall'altra invece, in maniera più sottile, più, io temo anche più efficace, si reintroducono, vedi, lo sblocca cantieri, in forme sotterranee, dissimulate rispetto al discorso pubblico, attraverso provvedimenti di questo tipo, delle condizioni che di fatto, ovviamente non dichiarate, non percepibili dalla maggior parte della pubblica opinione, è questa realtà che descrivevo, questa realtà della corruzione, di fatto lo consolidano, la rafforzano. E quindi appunto schizofrenia, come se ci fossero due anime che coesistono e in qualche modo si trovano a trovare un qualche precario equilibrio al loro interno a livello appunto di scelte politiche, che riflette anche l'accelerazione delle tensioni di questo esecutivo, credo, almeno sotto questo versante.